invoco innanzitutto su tutti noi lo Spirito attraverso una lettura di una preghiera allo Spirito Santo, così ci mettiamo proprio, ci immergiamo in questo Spirito che ci porterà a comprendere la Scrittura. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero, ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze, da intolleranze, liberi da meschinità e da paura. Donaci, Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovi pace il nostro cuore, inquieto, turbato. Donaci la gioia del cuore, purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è paura, ma umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Allora, come ho detto, faremo un percorso sulla passione secondo Luca. Perché secondo Luca? Perché ogni anno c'è una lettura della passione che faremo sia domenica prossima, domenica delle Palme, e poi anche nel Passio, nel giorno del Venerdì Santo. Ecco, ogni anno si cambia ovviamente passione. Quest'anno è l'anno di Luca, e tra l'altro è l'anno proprio del Luca è l'evangelista della misericordia, quindi è anche una bella coincidenza, se vogliamo, che quest'anno ci venga proposta la passione secondo Luca. Tutti gli evangelisti hanno la passione, ovviamente, ciascuno la legge dal proprio punto di vista, con la propria teologia, con la propria spiritualità. Allora bisognerebbe tenere conto anche di queste cose man mano che leggiamo la passione. I capitoli che Luca dedica alla passione sono il 22 e il 23. Sono capitoli molto lunghi, ma noi ci prendiamo il tempo necessario. Ecco, vi chiederei, adesso noi leggeremo passo per passo, ma quando avrete del tempo, vi chiederei proprio di leggerla in maniera continua, questa passione. Quindi adesso noi leggeremo i primi versetti, ma già durante la mattinata vi chiederei di poterla leggere tutta la passione di Luca, sono due capitoli, si fa in fretta. E poi nel pomeriggio riprenderla, rileggerla, domani di nuovo, avanti così. Potreste prendervela proprio come lettura della settimana santa. Perché in questo modo si entrerà nella passione. Ignazio di Loyola invitava, quando si leggeva la scrittura, a immaginare il contesto in cui avveniva, quindi usare anche molto l'immaginazione. Quindi pensare i luoghi, pensare i movimenti di Gesù, le strade, le case dove queste cose avvengono. Io credo che siano più privilegiati a questo punto quelli che non sono stati a Gerusalemme, perché se uno non va a Gerusalemme, riesce ancora a immaginare qualcosa della passione, poi vai lì e ti si infrangono tutte le tue belle immagini, perché non c'è più nulla di quello che Gesù ha vissuto. Comunque, usiamo pure l'immaginazione in questo caso, no? di pensare quello che Gesù ha vissuto, i luoghi, le persone che ha incontrato, gli ambienti, il caldo anche. Tenete conto che tutti questi avvenimenti avvengono Siamo 26-27 aprile, quindi molto tardi, e dell'anno 30 dopo Cristo, quando Gesù aveva circa 36-37 anni. 34-35, ecco, più o meno. Bene, allora possiamo iniziare con il primo Dacei. Nella Bibbia voi troverete i titoletti, ma ovviamente non sono evangelici, è stata Dacei a aggiungerli, ma possono aiutarci. Io leggerei i primi sei versetti, quindi 22:1-6. Ecco, chi si prepone a leggere, chiedere soltanto che si alzi, così tutti lo possiamo sentire bene.
Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei 12, ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro, di nascosto, dalla folla.
Ecco, vi ho consegnato ieri sera ai presenti, poi lo daremo anche, se non l'avete già ricevuto, un foglietto con un racconto. Spero che l'abbiate letto, è il racconto di Dino Buzzati. Ecco, perché ve l'ho consegnato? Perché credo che sia un bellissimo commento della passione, fatto tra l'altro da un ateo, da un non credente. Che cos'è la passione? La passione è il racconto di un Dio. È la passione, quindi passione non è tanto ciò che Gesù ha patito, è la passione d'amore di Dio, questa è la passione, che Dio nutre per ciascuno di noi e per poterci consegnare quella perla preziosa che ci avrebbe fatto ricchi, l'avessimo ricevuta, accolta, ecco. Ecco il racconto di questa ricerca dell'uomo, appunto perché Dio potesse donarci questa perla. E quando è iniziata questa ricerca di Dio, della sua creatura? È cominciata tra gli alberi del giardino, dell'Eden. Vi ricordate, la prima domanda che Dio pone all'uomo fu: Adamo, dove sei? Ma Adamo era nascosto per paura. Ecco, da allora Dio ha cercato Adamo, cioè ciascuno di noi, per donarci la vita, la perla. Ma noi, avendo una terribile idea di Dio, siamo sempre scappati, ci siamo sempre nascosti e continuiamo a nasconderci. Finalmente, questa ricerca dell'uomo da parte di Dio si è conclusa, e si è conclusa non più tra gli alberi dell'Eden, ma tra gli alberi della croce del Calvario. Quindi la passione è proprio questo ultimo, e più drammatico ricerca e incontro tra Dio e l'umanità. Lì su quella croce Dio ci ha donato finalmente quella perla preziosa che è la vita. E noi siamo sempre scappati pensando che se Dio si fosse avvicinato a noi ci avrebbe castigati, ci avrebbe punito, ci avrebbe fulminati. Ecco. Perché? Perché il serpente aveva inoculato in Eva, e quindi ciascuno di noi, un'immagine terribile di Dio. Quindi sul legno della croce Gesù trova finalmente l'uomo fuggitivo, gli si fa accanto, gli offre tutto, tutto, la vita. Quindi possiamo dire che la croce è l'ultima città in cui Dio ha potuto raggiungere tutti i suoi, ma proprio tutti, ma anche il più disgraziato, simboleggiato dal disgraziato crocifisso con lui, perché soltanto i delinquenti venivano crocifissi. Quindi per poter recuperare tutti, ma proprio tutti, Dio è salito su una croce perché lì era sicuro di prendere anche l'ultimo uomo. Possiamo dire che la croce, il braccio verticale della croce, è ciò che ha ricucito il cielo e la terra, la divinità, cioè Dio e l'umanità. E questo punto di sutura, ecco, che si era spezzato nell'Eden. La croce è la possibilità del paradiso. Sulla croce Gesù pronuncia il suo ultimo grido, che è un grido finalmente, nel senso di finale, ecco, del nome di Dio. Grida, lì sopra Gesù grida l'ultimo nome di Dio. Dio è amore. Non c'è più da avere paura. Salmo 21-23, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ecco, la croce, sulla croce Gesù finalmente ha gridato il vero nome di Dio. Perché Dio è soltanto amore. La croce è il giudizio di Dio sull'uomo. Giudizio. E cos'è il giudizio di Dio sull'uomo? Salvezza, recupero, misericordia, perdono, abbraccio. Questo è il giudizio di Dio. E basta. Non ci sono altri giudizi. Il giudizio di Dio è soltanto misericordia, abbraccio, perdono. Non ce ne sono altri. Dio non può condannare, ovviamente. Non può. Perché Dio è l'amore. L'amore non condanna. Ecco, questo per dirci che la passione, è quella che noi andremo a leggere, la passione non è un incidente di percorso, no? Gesù voleva fare tutto il suo percorso, poi accidenti, uno l'ha tradito, le cose sono precipitate, no. Se il chicco di grano non muore non porta frutto, quindi un amore che non va fino alla morte è un amore incompleto. Quindi la passione non è un incidente di percorso, non è un incidente sul lavoro. La passione è proprio l'ultima stazione del percorso di amore di Dio che aveva iniziato già nel paradiso terrestre. È il compimento. Non c'è amore più grande che dare la vita. Ecco, adesso Dio dà la vita. Per dimostrare, per mostrare chi è Dio e chi siamo noi. Noi siamo figli terribilmente amati e Dio è l'amore che si dona. Il versetto 2 ci dice: i capi dei sacerdoti e gli scribi, questa è l'intelligenza del e il potere religioso. Il potere religioso che era molto attaccato a Dio, qui c'è il grande paradosso. Gesù muore per il potere di Dio. Gesù muore perché ha disobbedito la legge di Dio, rappresentata qui dagli scribi e dai sacerdoti. Cosa vuol dire? Che per Dio è più importante l'uomo che Dio stesso. Cercavano in che modo toglierlo di mezzo. È quasi ironico la cosa, perché cercavano in che modo toglierlo di mezzo. Comprenderanno questi, che voler togliere di mezzo l'amore è l'unico modo per moltiplicarlo. È come se di Gesù fosse un replicante. Più lo uccidi, più risorge. Questo è l'amore. L'amore ha questa porta insita in sé questa verità. L'amore, più lo ferisci, più si dona. Più lo ammazzi, più risorge. Cos'è che funziona l'amore? Quindi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, lo toglieranno di mezzo, ma in questo modo, lo vedremo poi domani, quando finalmente lo uccideranno, cosa succede? La salvezza, cioè permettono a Gesù, all'amore, di dare il meglio di sé, perché l'amore dà il meglio di sé soltanto quando viene ferito. Quindi gli fanno un favore, capite? Bisogna fin dall'inizio mettersi dal punto di vista di Dio. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Mi fermo su questo versetto, non li faremo tutti i versetti, sennò ci mettiamo un mese, non due giorni. Però questo è importante, perché Satana, tra l'altro, segnatevi Luca 4,13, è interessante perché Satana aveva già avuto un incontro con Gesù nel deserto, no? All'inizio del Vangelo, nelle tentazioni del deserto. Poi Luca dice, Satana se ne andò ripromettendosi di tornare al momento opportuno, è questo. Quindi Satana si fa vivo di nuovo. Adesso non fermiamoci su chi è Satana, non apro questo discorso, però non pensiamolo il diavoletto, Satana è il principio del male, non impersonifichiamolo, è il principio del male. Satana entrò, però guardate che questa è una frase terribile. È un versetto di un potere devastante, perché non dice Gesù permise a Satana di entrare in sé. Il male non chiede permesso, solo l'amore chiede permesso, solo Dio chiede permesso, il male no. Il male fa violenza, entra. Come è entrato? In Eva, ma a Maria è stato chiesto permesso, è diverso nell'annunciazione. Cosa vuol dire? Che noi siamo esseri in balia del male. Giuda è una vittima, stiamo attenti, Giuda nel Vangelo è sempre una vittima. Poi vedremo che Giuda siamo noi siamo vittime del male, non facciamo il male. Il 99% del male che facciamo è perché non lo vogliamo. Anzi, noi speriamo che derivi un bene, invece poi ci facciamo male da soli. Ecco, noi siamo vittime del male. E questo è terribile perché non possiamo farci nulla. Quando si parla di Giuda nei Vangeli, se voi notate, si dice sempre era uno dei dodici o era uno di loro, ecco, si fa sempre riferimento ai dodici. Cosa vuol dire? Perché gli evangelisti dicono questo? Ma per dire che i dodici diventa simbolo della Chiesa, no? In fondo, della comunità. Siamo tutti Giuda. Siamo tutti Giuda nei momenti in cui tradiamo l'amore. E perché si tradisce l'amore? Perché Giuda ha tradito? Non perché gli fregasse qualcosa dei soldi, ma perché Giuda, che amava veramente Gesù, come tutti noi, ma a un certo punto lo tradisce, lo consegna, poi vedremo tradere, consegnare, lo consegna perché ha visto che Dio, Gesù, questo questo uomo su cui, in cui Giuda nutriva molte speranze, non ha mantenuto le promesse. Cioè noi tradiamo l'amore ogni volta che l'amore non corrisponde alle nostre aspettative. Quante volte noi tradiamo, cioè ci allontaniamo, bestemmiamo verso un Dio che non corrisponde alle nostre aspettative. Giuda si aspettava molto da questo uomo. Tutti si aspettavano molto, anche gli altri discepoli. Ma forse Giuda un po' di più. Pensate ai figli di Zebedeo, no? Giacomo e Giovanni, si aspettavano così tanto che quando fosse andato, qualora fosse andato al potere, avrebbe certamente, pensavano loro, ci avrebbe destinato due seggi, il primo ministro e il ministro delle finanze, no? E la mamma, addirittura la mamma dice, ma senti, quando tu sarai a capo cerca di avere due ministeri per i miei figli, ecco, i tempi non sono mai cambiati. Ecco. Vedete, poi Gesù ovviamente non può mantenere queste aspettative. Ecco, quando Dio non mantiene le aspettative nostre, allora noi lo accusiamo di tradimento. Cioè Giuda tradisce di Gesù perché Gesù ha tradito Giuda. Il vero traditore qui è Gesù. Quando non corrisponde alle aspettative, quando non funziona come una macchina del caffè dove metti la monetina e schiacci quello che vuoi, ma Dio non è questo. Dio non è questo. Dio non è un mago. Dio non è un giocoliere, neanche un dispensatore di grazie e di miracoli, no. Dio non è questo. Allora, ecco, un altro invito che vi faccio è proprio questo: ogni volta che troviamo personaggi di qualsiasi genere, immedesimiamoci. Sono io Giuda che tradisco l'amore. Ed cosa fa Giuda? Egli ha, è molto importanti i verbi, Sottolineateli nella vostra, sporcate un po' la vostra Bibbia, dovete. Fausti cambiava una Bibbia all'anno perché alla fine dell'anno era distrutta. A volte noi abbiamo delle Bibbie che sono intonse, potremmo riportare alla San Paolo e venderle perché sono. No, scriviamoci sopra. Un verbo importante, andò, Giuda si stacca e va, sta facendo un controesodo, si stacca dalla fonte e va a trattare con il mare. Ogni distacco è un allontanamento, è una controsequela. La vocazione è seguire Cristo. Qui Gesù si sta staccando, Giuda si sta staccando da Gesù. È proprio una controvocazione. Giuda, si allontana dal sole. Ma voi capite che se ci allontaniamo dal sole, cioè dall'Oriente dove sorge il sole, rimaniamo disorientati. Vivere da disorientati vuol dire staccarsi dall'Oriente. Non abbiamo più un punto di riferimento. Essi si rallegrarono. Triste, eh? Rallegrarsi del male compiuto. Ma questa è la tattica del male. Il peccato, che cos'è? Il peccato è in fondo rallegrarsi di un bene che in realtà è il massimo del male. Perché pecchiamo? Per rallegrarci un po'. Nessuno fa il male per farsi, scusate, nessuno compie il peccato per farsi del male, saremo masochisti. Facciamo il peccato per sperimentare un po' di bene. Anche noi ci rallegriamo del male, salvo poi constatare che è stata la cosa peggiore che potevamo fare perché stiamo poi tanto male. Ecco, ma sul momento il peccato è una gioia. Si rallegrarono. Si è compiuto il male e loro si rallegrano, godono. questo primo paragrafo, questa prima pericope, si conclude dicendo: egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Ecco, il verbo consegnare è un verbo dominante della passione. Consegnare, tradere, appunto, tradire, proprio questo. La passione è tutto un gioco di consegne. Tutti consegnano tutti. Giuda consegna Gesù. Gesù si consegna al Padre. Il Padre consegna Gesù all'umanità. E avanti così. Però stiamo attenti, quando si verificherà l'ultima consegna, quindi quando verrà consegnato i soldati che lo metteranno su una croce, quindi quando ci sarà la consegna massima, cosa succederà? Il massimo del bene. Questa lo accennavo prima, ma bisogna entrare in questa logica. Tutto il male che viene perpetrato su Cristo, quindi su Dio, nella passione, non fa altro che realizzare il sogno di Dio, il bene dell'umanità. Perché l'amore funziona così. Dio non si lascia sorprendere dall'esterno. In questa consegna Dio prende con astuzia gli astuti. Cosa vuol dire? Sulla croce, vedremo, Dio si dona a chi se ne impossessa. Cioè, gli uomini si impossessano dell'amore e Dio si dona loro e li salva. L'amore si fa uccidere e in questo modo dona la vita agli uccisori. L'amore entra nella morte e vi apporterà vita e farà uscire i morti. Capite questa logica assurda? Dio, alla fine, Dio è il vincitore, perché l'amore vince. L'amore vince. Le cose del mondo, le cose nel mondo, del mondo, possono andare come vogliono, ma alla fine Dio gestisce le cose in maniera diversa. Il male non è e non sarà mai l'ultima parola. Mai. L'ultima parola è solo quella del bene. Quindi Dio si dona a chi se ne impossessa, lasciandosi uccidere dona la vita agli uccisori, entrando nella morte vi porterà la vita, entrando nel regno dei morti trarrà fuori tutti i morti. Cioè il mondo pensa di far uccidere la vita, ma la vita lasciandosi uccidere dona la vita agli uccisori. Agli uccisori, non agli altri. Perché l'amore è perdono. Una cosa che verrà fuori in questa passione è che Dio non ucciderà chi lo ha ucciso, non castigherà chi gli ha fatto del male, se no sarebbe assurdo, non sarebbe più l'amore. Dio si lascia uccidere e il primo a ricevere vita chi è? Il centurione, quello che l'ha ucciso.
Venne il giorno di Dio, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa:
Il maestro ti dice: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala a piano superiore, grande e addobbata. Là preparate. E si andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua.
Quindi la situazione sta precipitando, Gesù sa che fra poco si compierà la sua Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, e l'evangelista Luca, ma tutti in realtà gli evangelisti a questo punto, inseriscono questo episodio che prepara la cena pasquale. È un passo molto importante perché qui dietro ci sta qualcosa di grosso. Nella scrittura, in tutta la Bibbia in realtà, ma nel Vangelo in particolare, quando si parla di mangiare, quando si parla di tavola, di banchetto, non è soltanto un momento conviviale, c'è qualcosa di molto importante sotto. Si parla, si intende la comunione massima tra la divinità e l'umanità. Quindi Gesù qui dice, o meglio, Luca parla prima di si doveva, c'è un dovere che si sta compiendo, si dovere. Il dovere è il dovere dell'amore. L'amore obbliga, l'amore deve essere vissuto fino alla fine. Allora Gesù qui vuole celebrare la Pasqua, cioè vuole entrare in comunione massima con i suoi, vuole sedersi a tavola con i suoi, ma abbiamo detto sedersi a tavola vuol dire vuole entrare nella comunione massima e sa che questa comunione avverrà con il legno della croce su cui salirà. Ma intanto lo preannuncia, abbiamo l'istituzione dell'Eucaristia, e gli chiedono Pietro e Giovanni: dove vuoi che prepariamo, dove vuoi che si compia questa unione massima? Sto già facendo, sono già sull'altro livello. Dove vuoi che si compia questa unione massima tra me e te? Dove vuoi che ci incontriamo e diventiamo una cosa sola? Anche perché il mangiare richiama, no? Noi masticando, mangiando, diventiamo l'alimento, no? L'Eucaristia è questo in fondo, no? Noi diventiamo ciò che, l'uomo diventa ciò che mangia. Dove vuoi che diventiamo una cosa sola? Dove vuoi che ci incontriamo? E Gesù dice: andate in città. Prima indicazione importante. Non dice andate nel deserto, in una comunità eremitica, in un monastero. No, 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 in città. La città ovviamente è un simbolo per indicare lì dove si vive il quotidiano. Vai nel tuo quotidiano, stai lì, non avere tentativi di fuga. A noi crediamo che per avere una bella esperienza di Dio bisogna andare a Druento. No, è bene che siate venuti, ogni tanto bisogna farlo, ma non illudiamoci che Dio lo si incontri chissà dove. Dio lo si incontra là dove viviamo, nel proprio quotidiano. Chi tradisce il proprio quotidiano tradisce Dio. Se non lo trovi nel tuo lavoro, lì dove, nella tua famiglia, non illuderti di trovarlo neanche in chiesa, in un tabernacolo. È un'illusione quella. Dio sta dove si vive, Dio è presente là dove si vive. Quindi entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Curiosa questa cosa, curiosa per diversi motivi. Primo, voi in Medio Oriente, ancora oggi, ma già allora, non troverete mai un uomo che lavora, quindi che va a prendere l'acqua. Andavano le donne a prendere l'acqua, come succede ancora oggi in alcuni paesi. Quindi vuol dire che Luca ci sta dicendo qualcosa di particolare, che questo uomo non è un uomo qualsiasi. Poi c'è tutto un discorso del battesimo, brocca d'acqua, il verbo che viene usato è lo stesso verbo del battezzare, però non possiamo dire tutto. Io vi suggerisco questa lettura che in ebraico brocca, voi sapete che l'ebraico è una lingua, scusa, consonantica, soltanto con consonanti, ha le stesse consonanti, brocca in ebraico, di Marco, dell'evangelista. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua dietro ci sta qualcosa di grosso, nel senso che per poterci avvicinare per poter compiere questa comunione, questa unione, dobbiamo innanzitutto aprirci al Vangelo, ascoltare l'Evangelo. C'è la buona notizia, stare in contatto con la scrittura. E cosa succede? Che se segui la scrittura, allora verrai condotto in una stanza superiore. Vedete? Direi, tra l'altro, Marco è l'evangelista più antico, è quello che ha scritto intorno al 60, quindi è appunto il primo. Quindi Luca, Matteo lo conoscono, attingono da Marco. E Gesù dice, seguendo la scrittura, seguendo il Vangelo, stando in contatto con il Vangelo, sarete introdotti in una stanza. E dal Vangelo, dal versetto 12, noi sappiamo che questa stanza è posta al piano superiore. Che cos'è questa stanza? Fuori di metafora. Le case in Medio Oriente erano fatte su due piani, quelle di un certo valore, cioè dei benestanti, le altre erano solo di un piano. Sotto c'era là dove si viveva, dove si mangiava, dove si incontravano le persone, dove si faceva tutto, si viveva proprio, e poi sopra dove ci si riposava, dove ci si ritirava anche a pregare. La stanza superiore era sempre una stanza dedicata a incontri intimi, di silenzio, di pace, di quiete. Allora l'Evangelista ci sta, o meglio Gesù attraverso Luca ci sta dicendo che se vuoi vivere questa comunione devi salire lì. Per comprendere le cose del mondo, della tua città, del tuo quotidiano, devi avere un momento per salire in questa stanza superiore. Dov'è per noi questa stanza superiore? Nella parte più intima di noi stessi, ovviamente. È il centro di noi. E qui al versetto 11, il maestro dice a me, dov'è la stanza? Lo dice a me, dov'è questa stanza dove io e te possiamo unirci? Possiamo incontrarci? Possiamo celebrare la Pasqua, cioè questo passaggio dalla morte alla vita. Dov'è dentro di te? E questa sala, grande, ma soprattutto è tutto pronto in questa stanza, è già arredata con i tappeti. C'è tutto, basta entrare e lì fare esperienza del Dio in te. Allora se entri lì, puoi cominciare a preparare la tua Pasqua, l'incontro, il passaggio dalla morte alla vita, la schiavitù alla liberazione. Comincerai a comprendere la passione, comincerai a comprendere il tuo quotidiano, che la morte e la sofferenza non è l'ultima parola, che per quanto male possiamo subire non potrà mai farci del male, perché siamo già risorti, quindi più male ci fanno e più ci aiuteranno a risorgere, avanti così. Quindi se vuoi entrare nella logica del Vangelo, devi entrare in questa tua stanza e lì stare in comunione. 14:18. Facciamo 14:20, va.
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo fra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi.
Ecco, non ho detto una cosa importante. Nel versetto precedente si usa, nel paragrafo precedente si usa, questa stanza viene detta katalima in greco. Katalima è un termine importante, questa stanza, questa katalima, è importante perché Luca l'ha usata soltanto una volta e precisamente nei racconti dell'infanzia, vi ricordate quando Maria e Giuseppe stanno cercando un luogo dove andare a passare la notte, poi lì quella notte Maria avrebbe partorito? Si dice in Luca, non c'era posto per loro. Adesso viene tradotto alloggio. Prima si metteva la parola, si trovava la parola albergo, che era tremenda. La parola in greco in realtà è kataluma, la stessa parola che torna. Kataluma vuol dire letteralmente luogo di riposo, cioè non trovarono posto nel luogo di riposo. Ma non perché erano cattivi e non c'era posto per loro. Perché Gesù, il Dio incarnato, non è venuto a riposare, quindi non doveva esserci posto nel katalum. Gesù è venuto, l'amore è venuto per farsi distruggere, per farsi mangiare, per questo è stato posto in una mangiatoia. Cioè l'amore è venuto non per riposare su questa terra, è venuto per farsi distruggere, per farsi mangiare, per farsi triturare da noi e così diventare noi, perché noi diventiamo ciò che mangiamo. Quindi è stato posto in una mangiatoia. Adesso questo termine torna perché in qualche modo finalmente Dio può riposare. Ormai è fatta. E in questo luogo di riposo adesso si fa mangiare definitivamente, cioè si celebra la Pasqua, si celebra la cena, e noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, cioè mangiamo l'amore, l'Eucaristia che è stata istituita in questo luogo, entriamo nel riposo di Dio, il nostro sabato, il giorno del riposo in qualche modo. Ecco, questo è un termine importante perché il testo dice: prese posto in questo luogo di riposo dove celebra l'ultima cena, la cena ebraica che lui identifica con la sua ultima cena, in questo luogo di riposo, dice il testo, Quando venne l'ora? Beh, l'ora è importante, questa è l'ora definitiva, è l'ora finale proprio, è l'ora delle ore, l'ora del compimento. Quando venne il compimento, ecco, cosa fa Gesù? Prese posto a tavola. Prendere posto a tavola, in realtà, in greco espresso in un altro modo, si sdraiò a tavola, si sdraiò. Si sdraiò perché era la cena di Pasqua, quindi era una cena molto solenne, e nelle cene solenni non ci si sedeva a un tavolo, ci si sdraiava alla moda romana, quindi tutti sdraiati su dei cuscini, su dei tappeti. Ora, si sdraiò, però ovviamente qua dietro ci sta qualcos'altro. Cosa ci sta? Si sdraia, ed è lo stesso verbo, bisogna tenere presente queste cose, è lo stesso verbo che Luca ha usato quando Maria prese il bambino e lo sdraiò nella mangiatoia. Stesso verbo. Quindi capite cosa sta succedendo. Gesù in qualche modo preannuncia, in questa ultima cena si preannuncia già la croce che vivrà da lì a poco. Cosa succede con la croce? Sulla croce Gesù si sdraia su quella croce. Si sdraia su quella croce. Infatti, quando viene crocifisso, ovviamente sul patibulum, sull'asse verticale, viene prima sdraiato a terra, quindi si sdraia su questo legno, poi viene infisso sul terreno. Quindi Gesù si sdraia per fare cosa? Per farsi mangiare, per farsi distruggere, si consegna perché io ne usassi di Dio. Ecco perché si è sdraiato nella mangiatoia a Betlemme, ecco perché si sdraia nel cenacolo dove vive l'ultima cena e si fa cena, si fa pasto, ecco perché si sdraia sulla croce, l'amore si dona in cibo e noi mangiandone, distruggendone, riceviamo la vita. L'amore è uno sdraiarsi a favore dell'altro. L'amore è questo, l'amore è sdraiarsi a favore dell'altro perché l'altro possa mangiare di me e mangiandomi da una parte mi compie e dall'altra parte riceve vita. Questo è l'amore. Ecco, tenete presente i tre, diciamo, i tre atti dello sdraiarsi di Gesù. A Betlemme, adesso, nel cenacolo e poi sulla croce. Dio si dà in cibo, si dà in cibo. E quando dice fate questo in memoria di me, cosa che noi ripetiamo in ogni Eucaristia, stiamo attenti, Gesù non sta dicendo fate questo nel senso fate la messa in memoria di me, celebrate l'Eucaristia in memoria di me, non sta dicendo questo. Fate questo, cioè fate questo mio gesto dello sdraiarmi, fatelo anche voi, perché ogni volta che lo farete riceverete vita, compierete la Pasqua, risorgerete. Ecco, fate vostro questo atteggiamento, questo vuol dire fate queste memorie di me. Questo vuol dire fare Eucaristia. L'Eucaristia non si esaurisce in chiesa, mangiando l'ostia. L'Eucaristia si compie quando io mi faccio pane spezzato, quindi mi sdraio, mi lascio mangiare dai fratelli, lì che si compie l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia finisse in chiesa è una grande farsa, non è nulla. Mangio del pane. Quindi fate queste memorie di me. Vuoi compiere la Pasqua, cioè dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, vuoi risorgere veramente, vuoi vivere in questa maniera? Fai questo in memoria, come ho fatto io. E poi al versetto 20 c'è qualcosa di grosso, e dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza. Perché se parla di nuova alleanza si suppone che ci sia un'antica alleanza? L'antica alleanza è quella che Dio ha stabilito più volte con il popolo. Pensate, la prima è avvenuta con Noè addirittura attraverso l'arcobaleno, prima alleanza, poi le tavole della legge, tutti i sacrifici. Però era antica. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio da parte sua voleva stringere un'alleanza, a patto che la controparte ci stesse, cioè vivesse questa fedeltà, questa unione. Ogni volta che il popolo avesse rotto l'alleanza, bisognava ricominciare da capo, si era spezzata l'alleanza. Nuova perché? Perché adesso non c'è più bisogno della controparte. Dio ha stabilito un'alleanza con me e io posso anche spezzare questa alleanza, ma lui continuerà a essere in alleanza con me. Cioè la nuova alleanza vuol dire che con la croce di Gesù, anticipata qui con l'Eucaristia, non c'è più bisogno della nostra controparte. Possiamo essere infedeli e lui rimane fedele. Possiamo essere traditori e lui continua ad amarci. Possiamo bestemmiarlo e accusarlo, distruggerlo e lui ci amerà ancora di più. Questa è la nuova alleanza. Non è più richiesta la controparte. Perché l'amore di Dio è indipendente dalla nostra parte. Questo si è consumato sulla croce. Qualunque cosa gli facciamo, il suo amore resta fedele in eterno. Il suo corpo dato per noi, il suo sangue versato per noi peccatori, ci garantisce che se anche noi manchiamo di fede, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso, dice Paolo in 2 Timoteo 2,13. Allora, ogni volta che facciamo l'Eucaristia, ogni volta che contempliamo la croce, sapremo chi è Dio. Amore assoluto e incondizionato. Non pone più condizioni. Non pone più condizioni. L'amore di Dio nei nostri confronti è incondizionato. Nell'antica alleanza si diceva: c'è questa condizione, se tu ti comporti così, allora io. È tutta così l'antica alleanza. Se tu fai questo, allora io. Se tu mi dai questo, allora io. Adesso salta, questo salta. Capite che allora, anche soltanto, qui c'è l'istituzione dell'Eucaristia, questa modalità del Dio che rimane con noi, che fa comunione con noi, a patto però che ci spalmiamo sulla storia, nella storia quotidiana con i fratelli, ecco. Vanno uniti, storia, Eucaristia. Ma allora tutto quello che ci è stato anche detto nel passato, no, che devi prepararti per la comunione, devi andare alla comunione in certe condizioni, tutte valle, dai, su. Ricadiamo nell'antica alleanza. Ma adesso non apro il discorso di divorziati e risposati, no? Ma capite che se noi entriamo nel Vangelo non c'è neanche più bisogno di spiegare queste cose, vengono naturali. Se Dio è morto, qui stiamo parlando della consegna dell'amore di Dio per ciascuno di noi, che è incondizionato, ma vuol dire che è proprio incondizionato. Non ci vuole più condizione da parte nostra. Continuiamo, fra un quarto d'ora ci troviamo, 20 minuti, ci troviamo qua.